Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
La Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura, ma non intende dimenticarle, non vanno dimenticate. Per questa ragione, la memoria è un fondamento della Repubblica, che si basa sui principi di eguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento pieno e inalienabile dei diritti universali dell'uomo, di ciascuna persona, contro la barbarie, dell'arbitrio, della violenza, della sopraffazione.
Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è uno dei passaggi più significativi del discorso tenuto oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella nell'evento al Quirinale per il giorno della memoria, in cui si ricordano i milioni di vittime della Shoah e anche insieme dissidenti politici, gay, rom, eccetera, morti nei campi di concentramento nazisti. Ne parleremo naturalmente il giorno della memoria, parlando in particolare di un fenomeno, di un'opera monumentale, artistica e non solo, anche di grande civiltà, che è quello delle pietre d'inciampo. Capiremo poi di cosa si tratta. Ovviamente ci concentreremo sugli sviluppi della crisi politica, cercando di capire appunto dalle consultazioni che sono partite oggi che cosa man mano sta emergendo, quali scenari possibili per il futuro governo. E poi naturalmente, come sempre, molti altri argomenti. Vi ricordo, per i vostri interventi, i vostri commenti qui Effetto Notte, la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp con il numero che è sempre lo stesso, 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di approfondire i temi principali con gli ospiti, come al solito vi racconto in sintesi la giornata. Crisi di governo, oggi sono iniziate le consultazioni, al Quirinale ha ricevuto i presidenti di Camera e Senato. Il PD, come i 5 Stelle, conferma di puntare su Conte. Di Maio accusa, Italia Viva mi vuole mettere contro il Premier. Renzi dice, sono uno scandalo i gruppi improvvisati. L'evoluzione del coronavirus in Italia, crescono i contagi, 15.204 a fronte di più tamponi, le vittime sono 467, il tasso di positività risale al 5,2%. I fatti di Piazza San Carlo, la sindaca di Torino Chiara Appendino condannata a un anno e mezzo con altri 4 imputati, lei esprime amarezza e annuncia il ricorso in appello. Il giorno della memoria, il Presidente della Repubblica Mattarella sottolinea che la memoria è un dovere di civiltà. Calcio, Coppa Italia, Atalanta-Lazio finisce 3-2, in campo Juventus-Spal. Partiamo quindi dalla politica italiana. Al Quirinale oggi sono iniziate le consultazioni a partire dai presidenti di Camera e Senato. Intanto il leader del PD Zingaretti ribadisce l'errore politico di Renzi, ma non chiude Italia Viva per una maggioranza larga e ribadisce proporrò Conte per il reincarico. Non cambia nel frattempo la posizione del centrodestra che sottolinea è necessario tornare alle urne.
Consultazione al Quirinale, direzione nazionale al Nazareno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, mentre i Dem si riuniscono per sostenere la candidatura di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e mettere fine alle polemiche interne. Così il segretario Nicola Zingaretti.
Il Partito Democratico ha una sola parola ed esprime oggi un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento, che è quello del Presidente Conte.
Ma niente elezioni anticipate, perché per Zingaretti, grazie al recovery plan, dobbiamo costruire un'Italia nuova, non si può consegnare a questa destra il nostro paese. Riguardo al possibile apporto di Italia Viva, Zingaretti è diffidente, nessun veto ma legittimi dubbi fondati per il futuro. Su Conte però Italia Viva continua a mettere paletti, per Luigi Di Maio lo tirano in ballo per mettergli contro il Presidente del Consiglio, così Teresa Bellanova a TGcom 24.
Non poniamo veti su Conte, non poniamo veti su nessuno, non subiamo veti e sicuramente non c'è solo Conte.
Al Senato invece si costituisce il gruppo Maie dei responsabili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Venerdì pomeriggio salirà al Colle con una delegazione unitaria il centrodestra per tutta la coalizione. Il ritorno alle urne è la via maestra, ripete il leader della Lega Salvini.
Noi abbiamo Conte, Presidente del Consiglio, che sta cercando senatori di notte per continuare a tirare a campare. Noi a Mattarella diremo no a questo mercato delle vacche e a un reincarico a Conte. Quando non ci sarà più quel signore a Palazzo Chigi, ragioneremo del resto. La via maestra per tutto il centrodestra sono le elezioni.
A spingere per il voto anticipato è soprattutto Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia non esclude anche la strada più difficile di un governo di unità nazionale sulla stessa linea Cambiamo, il cui leader, il governatore della Liguria Toti, si dice fiducioso sulle capacità di Mattarella di trovare uno sbocco alla crisi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi ci sarà naturalmente ampio spazio per tornare sugli sviluppi della crisi e degli scenari possibili. Crisi che è in atto e provoca un rallentamento delle misure anticrisi economica, ma dall'esecutivo garantiscono presto arriveranno i nuovi ristori.
Quinto decreto ristori, rinvio del blocco delle cartelle fiscali, recovery plan. Sono questi alcuni dei dossier economici in via di definizione sul tavolo del governo. Nonostante la crisi in corso, l'esecutivo, come definito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio, rimane infatti in carica per lo svolgimento degli affari correnti necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Al Ministero dell'Economia i tecnici sono così impegnati a chiudere il decreto ristori per aiutare imprese e lavoratori in difficoltà per la crisi scatenata dalla pandemia. Proseguiamo il lavoro sul decreto ristori, dice il ministro Roberto Gualtieri. Dovremo dare cassa integrazione aggiuntiva e prorogare il blocco dei licenziamenti, scadenza il 31 marzo. Una prima tranche sarà per tutti, puntualizza il ministro, e poi per i settori più in difficoltà che hanno delle perdite, come può essere il turismo. Il decreto da 32 miliardi potrebbe arrivare la prossima settimana sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il governo lavora anche al rinvio del blocco delle cartelle fiscali in scadenza a fine mese, mentre in Senato, dal 1 febbraio, cominceranno le audizioni sulla bozza del recovery plan davanti alle commissioni bilancio e politiche europee. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E adesso passiamo all'andamento del coronavirus in Italia, con i dati aggiornati. I numeri delle 24 ore, ultime 24 ore, mostrano contagi in aumento, ma sono stati fatti anche più tamponi. In discesa le vittime, seppure sempre tante, e la pressione sul sistema ospedaliero. E continua la preoccupazione sul fronte dei vaccini.
Con oltre 290.000 test complessivi, 40.000 più di ieri, sale il tasso di positività in Italia al 5,17%, era al 4,1%. Lombardia e Veneto tornano sopra i 2.000 contagi, seguono Lazio e Campania. Sono scesi i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, intanto. Le vittime però sono ancora 467. I vaccini risentono del rallentamento delle forniture dei giorni scorsi e molte regioni procedono alla sola seconda vaccinazione. Coloro che hanno già ricevuto due dosi sono più di 270.000, mentre 1.304.000 ne hanno avuto una sola. Il paese si deve attrezzare contro il virus, ha affermato il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.
Vuol dire avere una capacità di fuoco maggiore per quanto riguarda naturalmente la capacità di sequenziare il virus.
E il paese si attrezza anche sul fronte del vaccino. Secondo il presidente dell'AIFA, Palù, in settembre potrebbero essere pronte milioni di dosi del vaccino italiano Reitera, che è entrato nella fase 2 di sperimentazione e che, se non ci saranno intoppi, in estate sarà presentato all'ente regolatorio europeo, l'EMA. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a livello mondiale è oggi toccato un nuovo record, più di 18.000 morti nel mondo in un solo giorno. E sempre sul tema invece dei vaccini, l'Unione Europea fa pressione su AstraZeneca, ribadendo con forza deve rispettare gli impegni.
È scontro aperto tra l'Unione Europea e AstraZeneca. Bruxelles contesta le dichiarazioni dell'azienda definendole inaccettabili e chiede lo svincolo della clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Secondo l'Unione, che chiede di rispettare i tempi di consegna pattuiti, la produzione può avvenire anche nel Regno Unito, non solo in Belgio. Secondo il CEO, il gruppo farmaceutico non avrebbe alcun obbligo nei confronti di Bruxelles se non quello di fare del suo meglio per fornire le dosi di vaccino previste. Vaccino la cui approvazione da parte dell'EMA è attesa a giorni. Una ricostruzione che l'Europa contesta, sottolineando come l'Unione abbia investito miliardi nei centri produttivi per sviluppare i primi vaccini al mondo contro il Covid, così da creare un vero bene comune. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso, la Norvegia ha deciso di chiudere le proprie frontiere a quasi tutti i non residenti per arginare la diffusione di nuove varianti del coronavirus. Lo ha annunciato la prima ministra Erna Solberg, aggiungendo che le misure, le più severe, dal 12 marzo entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte di questa sera. Clima. L'amministrazione americana Biden è pronta a ospitare un summit dei leader mondiali sul clima il prossimo 22 aprile, la giornata della Terra. Ad annunciarlo il neopresidente americano, che si appresta a varare una raffica di decreti per affrontare la questione della lotta ai cambiamenti climatici. Uno dei primissimi atti di Biden, appena insediato alla Casa Bianca, è stato il ritorno degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sul clima, dal quale invece era uscito Trump. E ora in Polonia, dove una controversa sentenza del tribunale polacco impone un divieto quasi totale dell'aborto, entrerà in vigore da oggi, ha reso noto il governo in un annuncio che dovrebbe suscitare prossimamente nel paese grandi proteste. Di nuovo in Italia con la cronaca, la sindaca di Torino Chiara Pendino è stata condannata a 1 anno e mezzo con altri 4 imputati nel processo con rito abbreviato per i fatti di Piazza San Carlo. Accuse di disastro, lesioni e omicidio colposi per quanto accade il 3 giugno del 2017, quando durante le proiezioni su maxischermo della finale di Champions una serie di ondate di panico tra la folla provocarono 1600 morti e feriti e la morte di 2 donne. Il panico fu provocato dallo spray urticante usato da una banda di ladri che furono poi condannati. La sindaca Pendino si è detta amareggiata e ha detto: pago un gesto di altri, sono fiduciosa di far valere le nostre tesi nei prossimi gradi di giudizio. E per questo fatto poi ci collegheremo direttamente con Torino per avere altri dettagli. Si è tenuta questa mattina al Quirinale la principale delle iniziative italiane per la giornata della memoria. Nel 76esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, il 27 gennaio 1945.
La memoria come fondamento della Repubblica. Così il presidente Sergio Mattarella al Quirinale nella giornata in ricordo della Shoah, istituita dall'Italia nel 2000, 5 anni prima dell'ONU.
La Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura, ma non intende dimenticarle. Non vanno dimenticate. Per questa ragione, la memoria è un fondamento della Repubblica.
La memoria, ha aggiunto Mattarella, non è guardare una foto che ingiallisce, ma impegno civile verso pace, fratellanza, uguaglianza, diritti, democrazia. Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, invita a fare i conti fino in fondo con le responsabilità del fascismo.
Conoscere le radici di questo male italiano è necessario per comprendere di cosa si nutrono coloro che oggi ne ripetono motti e ne rivestono simboli.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Cinema adesso, nuovo rinvio per il Festival del Cinema di Cannes, causa pandemia. La rassegna è stata rinviata da maggio al mese di luglio, contrariamente alle rassegne di Venezia e Berlino che si erano svolte fra rigide misure per la pandemia. Il Festival di Cannes, edizione 2020, era invece stato annullato. Altro festival invece è quello della canzone di Sanremo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato al Comitato Tecnico Scientifico la richiesta del 20 gennaio delle case discografiche affinché gli esperti intervengano per predisporre un protocollo di sicurezza degli artisti che si esibiranno a Sanremo. E naturalmente, a proposito di pandemia e di misure di sicurezza, sappiamo che gli stadi sono vuoti senza pubblico, ma c'è il nostro Dario Ricci che ci aggiorna però sulla Coppa Italia. Caro Dario.
Eccoci qua Roberta, in campo Juventus e Spal, siamo alla mezz'ora, circa la mezz'ora, all'Allianz Stadium di Torino. Juventus in vantaggio per 1-0 al 16esimo, il calcio di rigore di Alvaro Morata, c'è stata un'incursione di Rabiot, toccato da Vicari, caduto in area il francese della Juventus, l'arbitro Pezzutto di Macerata, inizialmente pensando a una simulazione lo ha anche ammonito, poi richiamato dal VAR, ha rivalutato l'azione, ha segnato il penalty e Morata non ha lasciato scampo a Berisha. Quindi Juventus in vantaggio per 1-0, ricordiamo che la vincente di questa sfida di quarti di finale affronterà in semifinale l'Inter, qualificatasi invece già alla semifinale l'Atalanta, che nel pomeriggio ha battuto al termine di una splendida partita che tra l'altro si ripeterà poi nel fine settimana in campionato, la Lazio per 3-2, Atalanta che aspetta la vincente di Napoli-Spezia che si disputerà domani sera.
Grazie Dario Ricci, a dopo allora appuntamento per sapere come prosegue la partita. Nel frattempo vi ricordo che per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 e tra poco torneremo parlando di politica.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
C'è qualcuno che più o meno simpaticamente o ricamente dice di essere tutto orecchie per sapere quali sono gli sviluppi appunto della crisi politica, delle consultazioni, e su questo appunto ci stiamo per soffermare.
Siamo tutti al lavoro per il bene del paese e vi auguro buon lavoro anche a voi. Grazie.
Siamo tutti al lavoro per il bene del paese, lo ha assicurato Roberto Fico, presidente della Camera, nonché esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. Quindi mi pare che possiamo stare tranquilli, credo che sia tranquillissima la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Barbara, non è vero?
Ma tranquillissima, certo, Roberta.
Anche perché ieri al Senato è nato il nuovo gruppo Europeisti Mai e Centro Democratico. Un po' troppo lungo, io chiederei un po' di sintesi creativa. Comunque, Europeisti Mai e Centro Democratico.
Dobbiamo stare tranquilli per il nuovo gruppo, secondo me. No. Allora la vedo male.
La vedi male. Comunque, ha riconosciuto il nuovo gruppo il ruolo fondamentale del presidente Conte rispetto, dice, alla gestione della crisi in relazione al rapporto con l'Europa. Il capogruppo eletto all'unanimità di questo nuovo gruppo al Senato che sostiene Conte, presidente del Consiglio, è Raffaele Fantetti. Per il momento lo stesso tipo di gruppo con lo stesso nome non si è ancora formato alla Camera, perché mi pare che manchi qualche esponente, vedremo nelle prossime ore, ma da oggi, cosa importante, sono iniziate le consultazioni, ovvero il pellegrinaggio dei partiti, dei gruppi parlamentari verso il Colle al Quirinale, in modo che Mattarella prenda piena cognizione delle posizioni, delle intenzioni dei vari partiti rispetto all'attuale situazione politica. Allora, se volessimo fare una sintesi, cara Barbara, Zingaretti, quindi Partito Democratico, ha detto che Conte è il punto di equilibrio, quindi ha detto che il PD darà di nuovo reincarico, la sua posizione, quello che dirà Mattarella, che vuole dare il reincarico nuovamente a Conte, quindi per un Conte ter, accusando ancora Zingaretti, ancora una volta Renzi, di aver fatto un grave errore politico. Dovremmo averlo questo passaggio, sentiamolo.
Un errore politico sbagliato e grave, e che ha prodotto sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nei governi delle altre democrazie europee. Ha allontanato la politica dal sentire comune di milioni di italiani che da mesi lottano per resistere e per non rinunciare alle loro prospettive di vita.
Con questo Zingaretti non ha chiuso la porta a Italia Viva, ma ha voluto di nuovo sottolineare, insomma, che la crisi di governo praticamente è stata, dice Zingaretti, provocata da Renzi. E poi dice appunto, sentiamo questo passaggio dove parla di Conte come del punto d'equilibrio.
L'appello alla responsabilità fatto dal presidente Conte a sostenere un governo di stampo europeista e che affronti le sfide che abbiamo davanti ha ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento, senza il voto dei parlamentari di Italia Viva. Una maggioranza assoluta alla Camera e 157 voti al Senato, solo 4 in meno della maggioranza assoluta. Una conferma, a mio giudizio, che negli attuali equilibri parlamentari il presidente Conte rappresenta, nelle forze politiche anche, un punto di equilibrio credibile.
Quindi PD fermo sostegno a Conte, lo stesso dal Movimento 5 Stelle, anche se sappiamo che in tutti e due i partiti non è che ci sia un'univocità totale, diciamo, su questo sostegno, però oggi Di Maio di nuovo ha riconosciuto, assolutamente sottolineato la sua lealtà a Conte, perché si fa anche il nome, come sappiamo, cara Barbara, di Di Maio come possibile presidente del Consiglio. Però lui dice che questa voce la mette in giro chi vuole dividere il Movimento 5 Stelle, soprattutto chi lo vuole mettere contro Conte. Che dici, Barbara?
Dico che in questo caso Di Maio ha ragione, nel senso che non che non abbia ambizioni da premier.
Tra l'altro a 34 anni sarebbe un record di gioventù incredibile. Sì.
Al di là di questo, è evidente che andiamo per gradi, perché poi in questi passaggi è fondamentale evitare di inoltrarsi in scenari di troppo lungo, medio periodo, perché le cose cambiano da un'ora all'altra. Allora, cosa succederà tra domani e dopodomani? Domani sicuramente ci sarà il Partito Democratico che dirà a Sergio Mattarella che Conte deve essere per loro il premier.
Sì.
E la stessa cosa venerdì faranno i 5 Stelle, perché poi lì ci vanno i leader del partito e i capigruppo.
Certo, oggi questo, sono saliti, ricordiamo, presidente di Camera e Senato, quindi
sì. E questo sì. Diranno, ma domani Salirà, e questo è un passaggio importante, Matteo Renzi con i suoi capigruppo dal presidente Mattarella, e bisognerà capire bene cosa Renzi dirà a Mattarella, perché è chiaro che a questo punto il pallino, come si dice in gergo, ce l'ha in mano il leader di Italia Viva. Perché? Perché non avendo Conte una maggioranza autonoma, nonostante la formazione di questo nuovo gruppo di responsabili di cui tu hai prima accennato, nel senso che sono tutti i componenti di questo gruppo senatori che
mai
hanno
centrodemocratico
votato a favore di Conte,
sì,
quindi non ci sono voti in più
aggiuntivi, quelli sono per il
rispetto
momento
rispetto a quei famosi 156 di martedì scorso, e quindi è evidente che senza Italia Viva il governo non c'è, o comunque non può governare al di là della maggioranza che non è assoluta ma è solo relativa. C'è proprio un tema di agibilità del governo e non c'è senza Italia Viva. Quindi è Renzi domani che deve, come dire, dipanare questo mistero, cioè svelarci da
che intenzioni ha. Barbara, intanto sentiamo, prima che dica domani quello che vuol dire a Mattarella, che cosa ha detto oggi pubblicamente.
A tutti quelli che vi dicono non c'è un argomento per questa crisi, è un fatto caratteriale, psicologico. Fate vedere i numeri, fate vedere i dati della situazione economica, sanitaria ed educativa. Parlate di contenuti. Forse non vi ascolteranno, forse vi diffameranno anche voi, forse diffameranno anche voi, forse vi attaccheranno con fake news, forse vi scateneranno i troll dietro. Ma avrete fatto una cosa importante, avrete fatto politica. Perché per fare politica occorre studiare, conoscere e fare delle proposte. Quello è ciò che noi abbiamo cercato di fare dal primo giorno e che stiamo cercando di fare. A noi sta a cuore l'Italia.
A noi sta a cuore l'Italia, sentiamo anche quest'altro passaggio di Renzi.
Fare della post-pandemia l'opportunità per creare di nuovo posti di lavoro, ricchezza, educazione, cultura, investimenti in sanità. Noi non vogliamo buttare via questa opportunità, noi continueremo a testa alta a parlare di contenuti. E se gli altri parlano di poltrone, e se gli altri polemizzano sul carattere, e se gli altri ci attaccano con fake news, non è un nostro problema. Noi continuiamo a tenere la barra dritta, a viso aperto, sulle cose che servono all'Italia, non sulle cose che servono a noi.
Molto appassionato, molto epico nei toni Matteo Renzi, cara Barbara.
Sì, Renzi è un bravo oratore, però il punto è sempre lo stesso, cioè io credo che, dubito che se sentiamo Zingaretti piuttosto che Di Maio, insomma qualunque partito di maggioranza o di opposizione, anche qualcuno non voglia il bene dell'Italia, no, qualcuno non si muove per il bene dell'Italia, ecco, quindi tutti si muovono per il bene dell'Italia, non c'è dubbio, al di là di quello che dice Renzi, che questa crisi ha creato sconcerto sia nell'opinione pubblica del paese, sia nell'opinione pubblica internazionale che nei nostri alleati internazionali, a partire da tutte le cancellerie europee. Cioè è una crisi in un momento tale, di tale gravità, che lascia sbalorditi. Però detto questo, ormai tanto questo è stato detto e ripetuto, resta come uscirne. Allora, come uscirne? Ripeto, si va passo dopo passo. Vediamo cosa dirà Renzi domani al Capo dello Stato. Perché se, a mio parere, Renzi non dovesse dare, come dire, un sostegno a Conte, no, immediato, il Capo dello Stato alla fine di questo primo giro di consultazioni potrebbe decidere o di dare un mandato esplorativo a una carica istituzionale, ad esempio, faccio l'esempio,
Fico,
certo, perché intanto perché Fico è, come dire, della stessa area politica della maggioranza di governo, e quindi Fico potrebbe essere, come dire, il mediatore, colui che verifica se ci sono le condizioni per un governo di dell'attuale maggioranza con Conte Premier, oppure potrebbe dare un mandato esplorativo allo stesso Conte affinché verifichi se ci sono le condizioni per l'accordo con Renzi, perché sempre lì torniamo. Se invece, come dire, la risposta di Renzi fosse di chiusura rispetto a Conte, comunque il Capo dello Stato dovesse percepire che la strada è impervia, e siccome Mattarella certamente non vuole che questa crisi si prolunghi più di quanto già non si sia prolungata, non è da escludere che a quel punto possa fare un rapido giro di consultazioni, un nuovo giro di consultazioni per capire se ci può essere. A quel punto significa che il Conte Terra è morto e si va verso un'altra strada. Fino adesso noi abbiamo sentito tutti i partiti della maggioranza, escluso ovviamente Italia Viva, che hanno detto per noi c'è Renzi.
Vogliamo, c'è Conte, no. Vedi l'apsus, Barbara? Perché vuoi dire Conte. che Conte nelle mani di Renzi, dipende da quello che Renzi dirà.
E quindi tutto questo per dire che cosa poi? Per dire che poi quando però uno dei, come dire, dei protagonisti, in questo caso Conte, dovesse uscire di scena perché fatto fuori da Renzi, la partita diventa tutta un'altra, perché a quel punto rientra per esempio in gioco sicuramente tutta quella parte del centrodestra, a partire da Forza Italia o di una parte di Forza Italia che continua a parlare di governo di salute pubblica, di unità nazionale, della necessità di avere un premier autorevole. E
quindi volenterosi responsabili costruttivi, insomma.
Mi chiedo, Renzi, che utilità avrebbe in un governo del genere, visto che a quel punto lui non sarebbe
attenzione, notizia che arriva in questo momento: il senatore di Forza Italia Vitali lascia Forza Italia, sosterrò Conte. C'è una diaspora contenuta per il momento di...
Beh, Vitali era uno dei senatori che tutti quanti noi cronisti che stiamo facendo, come dire, stiamo seguendo questa telenovelas, come si sarebbe detto qualche anno fa, indicavamo tra i possibili, no, responsabili azzurri.
Però, ci vedevate appunto... bene. Però Barbara, sono già quattro, mi pare, in questi giorni, no? La Polverini, Russo, Vitali, per appunto, e Causin. Già quattro da Forza Italia sono fuori.
Però sono tre senatori che pesano di più. La Polverini è una deputata, mentre Causin, Rossi e Vitali sono senatori, quindi hanno un peso maggiore
visto che sappiamo che ha difficoltà al Senato.
La difficoltà c'è al Senato. Sì, è un voto in più per Conte. Ecco, questo è un voto vero in più e magari ne arriverà qualcun altro, però per far marciare un governo, insomma,
non sono sufficienti.
Già abbiamo visto che quando c'era Italia Viva nella maggioranza, comunque il governo aveva delle difficoltà nei passaggi parlamentari, spesso si è ricorso alla fiducia, cioè non è che è così semplice governare nel nostro paese. Se hai una maggioranza risicata, cioè se invece di 156 cioè hai 157 o 158, non è che vai molto lontano, cioè si comincia a ragionare se hai 168, cioè se hai 10 voti, 8-10 voti in più della maggioranza assoluta, anche perché devi metterci che ci sono le assenze, devi metterci il Covid,
cioè, uno che quel giorno deve fare una cosa. Allora sì, c'è chi dice Di Maio premier per favore, almeno impari il congiuntivo, c'è chi invece dice Renzi è sempre il meglio, poi invece questa ascoltatrice o ascoltatore dice ma la smettete di dire che la gente non vuole le elezioni? Boh, insomma, non so se l'abbiamo detto, ma comunque secondo i sondaggi diciamo che gran parte delle persone non capiscono molto bene in questo momento la crisi. Poi invece che sto vedendo Conte Ter, basta dire che la gente non vuole votare, tutto il contrario, dice Maria Luisa. Conte Ter,
ma Maria Luisa vuole votare, ma ci sono altri italiani che non vogliono votare, tutti i sondaggi dicono che è una minoranza degli italiani che vuole votare, la maggioranza degli italiani non capisce questa crisi e chiede che ci sia un governo e quindi
poi invece
la popolarità del premier non è scesa, perché
non è scesa.
Anzi, si è rafforzata, quindi qualcosa vorrà dire. Ora non penso che tutti i sondaggisti siano, come dire, prezzolati
o per aria. Paolo da Torino, ma perché si rigira, non si dice che solo Draghi può salvarci? Però abbiamo già detto che per il momento sembra più quasi candidato alla prossima presidenza della Repubblica che non presidenza del Consiglio, anche se tutto può succedere nelle prossime ore, come tu ci insegni, cara Barbara.
Sì, tutto può succedere, anche se i nomi in questo momento che vengono ritenuti più gettonati sono quella dell'ex presidente della Corte Costituzionale,
Marta Cartabia,
sì, oppure dell'attuale commissario agli affari economici europei Paolo Gentiloni, che sappiamo
che è vero, Gentiloni nelle ultime ore anche si è fatto il nome. E ci sarebbe uno scambio, ho sentito addirittura Gentiloni che fa il Presidente del Consiglio, Conte che viene mandato in Europa.
Sì, ma queste sono tutte le cose che secondo me noi italiani ci facciamo da soli, perché poi dobbiamo pensare che comunque intanto insomma sarebbe anche spiacevole una cosa del genere, perché come dire, entri anche, metti, non dico in crisi, ma insomma interviene anche in un'altra istituzione che è la Commissione Europea, che insomma i commissari vengono votati dal Parlamento Europeo, cioè la crisi italiana la esportiamo pure in Europa.
Dice, non è il caso. Comunque c'è qualcuno che dice bisogna vedere a chi nel centro-sinistra convengano le elezioni. Secondo te c'è qualcuno nel centro-sinistra che può essere interessato alle elezioni?
Allora, se non resta Presidente del Consiglio, convengono a Conte. Ora, e direi anche concluderei con un ora o mai più, nel senso che in questo momento, anche qui non me ne voglia l'ascoltatore, ma i sondaggi danno un ipotetico partito di Conte sopra il 10% e un eventuale Conte a capo dei 5 Stelle porterebbe 5 Stelle sopra il 20%. Quindi sarebbe di fatto un'alleanza PD 5 Stelle con Conte, sarebbe un'alleanza che può giocare, no? Competere con quella del centrodestra, che come sappiamo è maggioranza in questo
momento.
Dimentichi
i liberi uguali, anche se sono piccini, però
sì, certo. Ecco. Quindi potrebbe competere. Ora, il punto qual è però? Che è chiaro che finché sei alla Presidenza del Consiglio e hai anche un'attenzione mediatica molto forte, la tua popolarità come dire, è
sempre
in ascesa,
in
o comunque sei sotto i riflettori, mettiamola così. Nel momento in cui Conte si dovesse allontanare dalla Presidenza del Consiglio e si va a votare tra 2 anni, io non so se la popolarità di Conte nel frattempo crescerebbe sinceramente, oppure invece, come è successo a molti suoi predecessori, gli italiani si dimenticherebbero,
per esempio,
anche di lui.
Monti, si fa il caso di Monti. Claudio dice: Berlusconi ha perso l'occasione per dimostrarsi bravo politico dell'Italia, che è il paese che amo, come aveva detto all'inizio nel suo slogan, all'inizio della carriera, preferisce stare con questa destra, eccetera, eccetera. A proposito di destra, c'è stata una specie di...
Ma io sono convinta, per esempio, sono convinta che il centrodestra venerdì salirà al Colle tutti insieme appassionatamente.
Ma non avranno posizioni unanime,
concordi. Posizioni, secondo me, ciascuno di loro poi vorrà far capire al Presidente della Repubblica facendogli l'occhiolina che insomma sì, Salvini dice urne, ma noi in realtà la pensiamo in maniera diversa, ma soprattutto penso che nel momento in cui venisse meno Conte, cioè lì parte un cinema che insomma sarebbe, cioè imploderebbe il centrodestra, cioè, ma immaginatemi l'UDC piuttosto che i senatori di Toti, cioè già lo dicono esplicitamente, loro non è che sono allineati con la Lega e Fratelli d'Italia che dicono per noi ci sono solo le elezioni, non lo dicono adesso apertamente, dicono che per loro sarebbe fondamentale un governo di salute pubblica, che questo non è il momento, Toti l'ha detto anche oggi, non è il momento delle elezioni, è il momento di governare,
sì, l'ha detto
di dare
anche qui,
al paese
effetto
un
note,
governo solido.
2 giorni
quindi
fa.
È evidente che se dovesse essere fatto fuori, uso questa espressione un po' volgare,
politicamente
ovviamente Conte, un attimo dopo partirebbe il circo e quindi il centrodestra difficilmente rimarrebbe così compatto come ce lo vogliono far credere.
Barbara,
in
però
giorni.
Ti voglio far sentire Centinaio della Lega che mostra una certa apertura nei confronti di Renzi. Sentiamo.
Siamo disponibili a un governo di centrodestra con chi vuole fare un governo.
Con i vostri responsabili.
Con i nostri responsabili.
Quindi senza Renzi eventualmente.
Se Renzi dice di essere un responsabile, sediamoci attorno a un tavolo con Renzi.
Hai capito? Lo invito
è
a sedersi attorno
al tavolo. Perché Renzi ha fatto la mossa del cavallo.
Quella degli scacchi che conosciamo.
Ha fatto la mossa del cavallo. Insomma, sostanzialmente pugnalando alle spalle Salvini, che era convinto che non ci potesse essere un altro governo perché gli avevano detto tutti andiamo al voto, e poi è stato pugnalato da Renzi che all'ultimo momento ha fatto
insieme a Grillo ha voluto questo partito
e si è messo d'accordo con Grillo e con Conte e ha fatto il governo, no? Adesso Centinaio mi sembra che insomma, la mia è una battuta, non me ne voglio Centinaio, la mossa del pony, cioè pensando che
un saltino,
fa credere a Renzi, no, di fare un governo insieme e poi c'è lo scarto finale magari verso il voto. Insomma, no, io non penso che il leader di Italia Viva si possa permettere un governo con Salvini, sinceramente.
Situazione
no, non
ancora...
Anche perché non sarebbe... Anche perché parliamoci chiaro, non sarebbe seguito da, cioè,
da esponenti di Italia Viva.
Ed è stato molto bravo a mantenere unito i suoi gruppi parlamentari, perché se lì smobilitano, cioè se una parte dei gruppi parlamentari gli dicessero vuoi andare con Salvini, beh accomodati, noi non ci stiamo, a quel punto Renzi non conta più niente, cioè finisce Renzi, perché Renzi nel paese, sempre secondo i sondaggi, per carità,
3%.
Sì, insomma, c'è un ascoltatore naviga intorno a percentuali molto basse, però in Parlamento invece ha una rappresentanza parlamentare importante, cioè
soldi.
Ha 17 senatori.
C'è questo ascoltatore che dice, ascoltatrice, il Conte, capo dei 5 Stelle, non ha lo stesso appeal del Conte attuale. E poi ancora messaggi. Cara Roberta, in epoche lontane Renzi sarebbe stato un perfetto... Vabbè, giullare di cortice, insomma. Vabbè, fermiamoci qui, tanto la situazione è ancora molto sospesa, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Cara Barbara Fiammeri, a ben presto.
Grazie, buonasera.
Ciao Barbara, buona serata. Ci fermiamo come sempre per una piccola pausa di respiro, di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte o i WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, perché qui trovate ogni sera con me Roberta Giordano dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 tutto quello che dovete sapere di più importante dall'Italia e dall'estero, e poi gli approfondimenti insieme agli ospiti per comprendere meglio alcuni argomenti in primo piano. Abbiamo scandagliato la giornata politica di oggi con gli sviluppi di questa crisi di governo e delle consultazioni che man mano daranno, insomma, vediamo quali risultati. Adesso invece passiamo su una notizia che riguarda i fatti di Piazza San Carlo. Ricordate che quello che accadde il 3 giugno del 2017 a Torino, appunto in Piazza San Carlo, durante la proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions, ci furono una serie di ondate di panico tra la folla che provocarono ben 1600 feriti e la morte di due donne. Una paura, lo ricordiamo, innescata dall'uso di spray di una banda di ladri condannati poi per quei fatti. Bene, oggi è arrivata la sentenza del processo in cui la sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a un anno e mezzo insieme ad altri 4 imputati nel processo di rito abbreviato, appunto, per i fatti di Piazza San Carlo. Alla sindaca si contestò l'organizzazione di quell'evento. Ne voglio parlare con la nostra Filomena Greco del Sole 24 Ore in diretta da Torino. Cara Filomena.
Ciao Roberta, buona serata, è un piacere sentirvi.
Reciproco. Sì. Filomena, allora, quindi allora, i legali delle parti civili hanno detto siamo soddisfatti, è una vittoria a 360 gradi, è bello sì. Che proprio oggi, il giorno della memoria, abbiamo un ottimo risultato perché sono stati tutti condannati con la stessa pena. La sindaca si è detta amareggiata, hanno mostrato solidarietà nei suoi confronti, Movimento 5 Stelle, ma anche
sì, Movimento 5
diversi
Stelle
sindaci,
Torino,
no?
Sì.
Diversi sindaci, sì, esatto. anche De Caro, il presidente dei sindaci italiani, dicendo non entro nei dettagli della sentenza eccetera di questi fatti, però certo questo fa capire quanto diventa difficile essere sindaco, le responsabilità che a volte gravano sulle spalle, no? Anche indirettamente.
Sì, alla fine Roberta è così, questo riconoscimento da parte del Tribunale di una responsabilità da parte degli amministratori per quella vicenda che tu hai ricordato, per la vicenda di Piazza San Carlo a Torino, ha aperto una riflessione politica sostanzialmente sul ruolo, sulla responsabilità e sul fatto che gli amministratori non abbiano in qualche maniera un paracadute sostanzialmente per responsabilità gravi di questo genere, no? La condanna per la sindaca è stata di un anno e 6 mesi, per lei, per il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, per l'allora questore, quindi insomma parliamo di condanne molto serie, Angelo Sanna, per l'ex presidente di Turismo Torino, che era l'ente praticamente che aveva preso in carico questo evento, per Maurizio Montagnese e infine Bertoletti, che era il professionista, l'architetto che si occupò di parte della progettazione. Tutte condanne con le accuse col rito abbreviato e l'accusa di omicidio, lesioni e disastro colposo. Quindi comunque un passaggio al tribunale molto serio, una condanna molto seria che ha aperto questa riflessione un po' più ampia su quale peso debbano portare sostanzialmente gli amministratori. Però proviamo a fare un passo indietro. Sì. Quella sera c'era la finale di Champions tra Juve e Real Madrid, la Cristina Cappellino era stata eletta da poco più di un anno, quindi all'inizio del mandato, la spinta verso la novità e il cambiamento. La città in quel momento ha poche risorse da investire, però vuole comunque organizzare un momento collettivo per poter seguire la partita. Allora si decide per Piazza San Carlo, che è un po' il salotto buono di Torino, chi conosce la città lo sa, dove si sistema questo maxi schermo, si organizzano gli spazi per contenere migliaia di persone che naturalmente puntualmente arrivano, si è stimato ci fossero tra le 30 e le 40.000 persone. Dal processo, ed è questo il punto, sono emerse una serie di lacune organizzative importanti nei sistemi di sicurezza, una catena di comando non ben definita. Però sono soprattutto due gli aspetti che hanno contribuito a quella tragedia, hai ricordato i numeri, insomma, la calca, i feriti. Il primo aspetto è i morti, le due donne morte, una a ridosso di qualche giorno, la seconda, Marisa Amato, ferita gravemente quei giorni e poi deceduta due anni dopo per delle complicazioni.
È rimasta tetraplegica, no?
Esatto.
Addirittura, certo.
Quindi molto grave. Il primo aspetto riguarda l'organizzazione della piazza, che era diventata una vera e propria trappola proprio per la mancanza di vie di fuga. Era stata organizzata male da persone che non avevano competenze sul tema della sicurezza, non in maniera adeguata, almeno così insomma ha definito tanto la procura quanto poi il tribunale, per la presenza anche di queste transenne che non erano adeguate, che hanno fatto nient'altro che aggravare la situazione del caos che si è riscontrato nella piazza. Il secondo aspetto invece ha attinenza sempre con l'organizzazione, con la mancanza del divieto di introdurre vetro nella piazza, di cui si è parlato moltissimo durante l'inchiesta. La presenza di moltissime bottiglie di vetri rotti poi ha provocato quel numero incredibile di feriti, no? Perché le bottiglie si sono rotte, la gente le ha calpestate. Ecco. Quindi veramente uno scenario di guerra. Quindi è vero che da un punto di vista politico questa vicenda apre una riflessione collettiva, ma è anche vero che a fronte di situazioni di eventi collettivi di questa importanza bisogna veramente blindare i protocolli di sicurezza.
Chiaro, Filomena, e quindi rispondo in questo a Lidia che dice: i fatti di Piazza San Carlo sono dovuti alla totalmente errata organizzazione, i ragazzi avevano già usato spray peperoncino a diversi concerti ma niente era successo. Intanto rispondo che quelli sono dei criminali e quindi giusto che siano stati condannati, ci mancherebbe, come è successo anche in una discoteca, ricordo, adesso non ricordo il paese, anche lì morti per lo spray peperoncino, quindi questi sono dei criminali. Poi sull'organizzazione ci raccontava appunto Filomena Greco tutti gli aspetti delle mancanze eccetera, anche gravi. Comunque per ora la responsabilità è stata data appunto a questi cinque imputati, tra cui la sindaca Pendino. Vedremo poi quando ci sarà il ricorso in appello. Grazie Filomena Greco da Torino.
Grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima, ciao Filomena. E c'è la viabilità e ci sentiamo subito dopo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Oggi, come vi raccontavo all'inizio, il giorno della memoria, il giorno in cui si ricordano i milioni di vittime della Shoah nei campi nazisti, a causa dello sterminio nazifascista, insieme anche a tanti altri dissidenti politici, gay, rom. Anche oggi il Presidente della Repubblica, ve lo facevo sentire all'inizio, ha detto che la memoria è un dovere civile, anche se i superstiti di quella enorme, incredibile tragedia umana stanno man mano scomparendo perché cominciano ad avere una certa età, l'importante è sempre che questa memoria venga tramandata, che questi sacrifici infiniti, questa violenza disumana in cui ancora non si riesce a credere, visti anche tanto negazionisti, non si ripeta più. Ne voglio parlare però di un aspetto molto particolare che riguarda le pietre d'inciampo, che sono questa opera monumentale artistica a cui ha dato vita un artista tedesco nel 1947. Ne voglio parlare con Maria Luisa Colledani del Sole 24 Ore. Ciao Maria Luisa.
Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, intanto spieghiamo esattamente, per chi non lo sapesse, che cosa sono le pietre d'inciampo.
Dunque, Günther Demnig è un artista tedesco, e a inizio anni 90 si accorge che, parlando nelle strade di Colonia di alcune storie di ebrei morti e ammazzati nei campi di sterminio, nessuno sa nulla. E lui si meraviglia molto, dice: ma come, queste sono storie del nostro paese, di vicini di casa, dei nostri genitori, dei nostri nonni. E capisce che bisogna ricordare e bisogna lasciare un segno di questa memoria. Inizialmente pensa di mettere dei cartelli agli angoli delle strade dove queste persone uccise hanno trascorso la loro vita. Poi invece pensa alle pietre d'inciampo. Sono dei cubetti di porfido, immaginatevi dei sanpietrini, sopra i quali c'è una lastra di nottone.
Lucido, no? Uno lucido, molto lucente, sì, almeno appena
esatto,
messo.
Sono molto lucenti, sulla quale c'è scritto: qui abitava il nome del deportato, nato a, con la data di nascita, deportato, e poi c'è il nome del campo, ucciso il...
Quindi, cioè, di tante persone, donne, uomini, bambini, bambine, ragazzi e ragazze, che non sono tornate, insomma, dai campi di sterminio.
Esatto,
no?
il progetto di Günther Demnig non riguarda solo gli ebrei, ma riguarda tutte le vittime perseguitate per le loro idee politiche, la loro religione, l'orientamento sessuale, il colore della pelle. Quindi, appunto, gli ebrei sì, ma anche i sinti, i rom, gli oppositori politici. E questo suo progetto nasce inizio anni 90 a Colonia, e col passare degli anni è diventato un progetto ubiquo che va dalla Russia alla Spagna, e ormai in Europa si contano circa 80.000 pietre d'inciampo. Anche solo in Italia ne abbiamo circa 1.500. La prima città in cui sono state posate è stata Roma, e poi ci sono circa 130 comuni ormai in Italia che possono dire di aver ricordato vittime della Shoah nelle loro strade, nelle loro città.
Tra l'altro, Maria Luisa, col Sole 24 Ore stai facendo una cosa molto bella, mi pare che siano almeno 2 anni, no, che stai cercando di ricostruire la mappa in Italia di dove sono posizionate tutte le varie pietre d'inciampo.
Sì, è così. Sul sito del Sole voi potete trovare la mappa del nostro paese, sulla quale sono geolocalizzate ormai più di 1.300 pietre d'inciampo. In effetti ce ne sono almeno altre 200, questo è il numero che probabilmente ci manca, però non sempre è facile, come dire, trovare le indicazioni. Quindi invitiamo anche tutti i nostri radioascoltatori, come proprio cittadini coscienti del ruolo e del loro ruolo di cittadini della storia, a segnalarci. C'è una mail, pietreinciampo@ilsole24ore.com, alla quale possono scriverci e inviarci. Basta solo la fotografia della pietra con la via e l'indirizzo, e noi la aggiungeremo alla nostra mappa che abbiamo costruito nel corso degli anni, anche grazie, devo dire, al prezioso aiuto, preziosissimo, di Marco Steiner, presidente del Comitato delle Pietre d'Inciampo di Milano, e anche grazie a tutti i nostri lettori, i nostri radioascoltatori che la stanno costruendo insieme a noi. È un work in progress che condividiamo con tutti quelli che vogliono essere partecipi di questo.
Infatti, questa
progetto
è una cosa molto bella, visto che appunto questa mappa non sarà adesso ancora completa. Voi segnalate al sito di Radio 24 se vicino a casa vostra, anche io te lo devo segnalare perché non so se devo riguardare se c'è quella che c'è vicino a casa mia, cara Maria Luisa. Però vedo un ascoltatore o ascoltatrice, mettete la firma, che dice: girare per il quartiere ebraico di Roma attorno al portico d'Ottavia è incredibile la quantità di pietre d'inciampo, ci si imbatte in queste piccole targhe che sono di monito per il futuro e memoria per il passato. Senti, Maria Luisa, tra l'altro, per invece, diciamo, tra virgolette, candidare la storia di una persona che non è tornata dai campi di sterminio, se si volesse appunto apporre una pietra d'inciampo in un luogo dove non c'è, davanti a una casa dove non è tornata una persona, cosa bisogna fare?
Beh, ad esempio bisogna, non so, fare riferimento, per esempio a Milano, alla presenza di comitati di pietre d'inciampo, oppure fare riferimento alle comunità ebraiche, segnalare un nome di cui magari si sanno poche cose, non so, che è stato deportato nel campo tal dei tali, oppure che era stato oggetto di un rastrellamento e poi è finito ucciso in un lager. Quindi bisogna, come dire, almeno dare un nome, perché poi questo progetto a me piace immensamente, devo dirvi, mi ha proprio appassionato, perché in fondo ognuno di noi è un nome, cioè noi siamo il nostro nome. E appunto, e poi c'è una frase del Talmud che cito sempre, che dice che una persona viene dimenticata solo quando è dimenticato il suo nome. Quindi certo, anche solo un nome può essere il punto di partenza per una ricerca storica che attesti appunto l'avvenuta uccisione in un campo, e poi attraverso Gunther Demming viene fornita la placchetta in ottone che si può posizionare quasi ogni anno, certo, proprio nel 2021 causa pandemia. Gunther Demming fa un po' il giro delle sette chiese in Italia, ma in tutta Europa, per posare proprio personalmente molte pietre.
Queste pietre di inciampo, un bellissimo, bellissimo progetto, però, una cosa meravigliosa che riguarda tutta l'Europa, e ricordiamoci che senza memoria gli orrori rischiano di tornare. Grazie Maria Luisa Colledani, grazie.
Grazie a voi.
Buona continuazione. Serata. Ciao.
Grazie.
Oh, riprendiamo dal nostro Dario Ricci invece sul campo di calcio di Coppa Italia maschile. Dario, come prosegue la partita Juventus-Spal?
Eccoci qua, siamo intorno al 50esimo, Roberta, 2-0 per la Juventus, ci eravamo lasciato sull'1-0 per i bianconeri dopo il calcio di rigore trasformato da Morata, è arrivato poi il raddoppio siglato da Frabotta, c'è stata una bella incursione di Kulusevski che poi ha servito l'assist al laterale sinistro bianconero, che ha trovato così il suo primo gol nella prima squadra bianconero. Juventus in controllo, adesso Pirlo ha dato il via a un po' di turnover, è entrato anche Bernardeschi, insomma direi che è addirittura d'arrivo questo ennesimo derby d'Italia in semifinale contro l'Inter, mentre ricordiamo nel pomeriggio l'Atalanta pure in 10 ha battuto per 3-2 la Lazio al termine di una bella, bellissima partita, e ha fallito anche un calcio di rigore del 4-2 con Zapata, gli orobici, e aspettano ora la vincente di Napoli-Spezia che si disputerà domani.
Molto bene, grazie Dario Ricci. Ciao, a presto Dario, io torno a Ratta con la Folgore alle 22.